Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Cominciamo con la seduta del Consiglio Comunale del 25 luglio. Cominciamo con l'appello.
Sì. Allora, Alessia Bevilacqua, Maddalena Zorzin,
presente.
Carmelo Bordin,
presente.
Marianna Carulli, Marco Cazzavillà,
presente.
Silvia De Cao,
presente.
Antonio De Santis,
arriverà.
Emanuela Fochesato,
presente.
Stefano Frighetto,
presente.
Demis Lovato,
presente.
Piran Giovanni,
presente.
Roberta Refosco,
presente.
Angelo Sartori, Nicolò Sterle,
presente.
Diego Zaffari,
presente.
Bruno Zapparoni,
presente.
Mario Zuffellato,
presente.
Adesso
nominiamo gli scrutatori.
Sì.
Allora, come scrutatori Fochesato Emanuela, Lovato Demis e Nicolò Sterle.
Adesso Giovanni Fracasso.
Oh, scusa.
Giovanni Lovato. Enrico Marcigaglia. Riccardo Masiero e Lucrezia Maria Mecenero. Grazie.
Allora, prima di cominciare il Consiglio Comunale, anche a richiesta del Sindaco e anche del Consigliere Sterle, un minuto di silenzio per la scomparsa di Giulio Tonin, fondatore del Coro del Sese, ne fu il primo presidente, facente parte della cooperativa Insieme, si è occupato anche del primo ecocentro. Bene, cominciamo con il punto numero 1, approvazione dei verbali della seduta consiliare del 27 giugno 2024. Apriamo la discussione, se ci sono interventi. Prego, consigliere Sterle.
Grazie Presidente, preannuncio il mio voto favorevole rispetto a quanto avveniva nello scorso mandato, perché quantomeno in questa occasione i verbali sono stati riportati con gli interventi interamente trascritti e quindi come dovrebbe essere un verbale. Quindi preannuncio, nella speranza che questa buona abitudine continui, preannuncio il mio voto favorevole.
Grazie consigliere Sterles, ci sono altri interventi? Quindi dichiarazioni di voto. Procediamo quindi con la votazione. Favorevoli? All'unanimità. Abbiamo fatto solo il punto 1, l'approvazione dei verbali della seduta consiliare. Bene, procediamo. Posso procedere? Procediamo con il punto numero 2, presa d'atto, costituzione dei gruppi consigliari e designazione dei capigruppo. Prima di procedere con questa delibera, volevo che praticamente avere la vostra conferma della composizione dei gruppi consigliari, perché di fatto per la maggioranza mi sono arrivate le tre comunicazioni. Per quello che riguarda la minoranza di gruppi mono persona non c'è problema, invece per quanto riguarda l'altro gruppo, come avevo telefonato anche al consigliere Zaffari, avevo detto che per la commissione dei capigruppo io avrei convocato lui in quanto consigliere anziano, però dovete darmi conferma del fatto che rimane capogruppo. Bene. Allora, su conforme istruttoria del servizio, se ci sono altri interventi, quindi bene. Su conforme istruttoria del servizio competente, relazione Presidente del Consiglio. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, d'ora in poi anche il regolamento, prevede l'articolo 11 che il Consiglio nella prima seduta utile prenda atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consigliari, come previsto dall'articolo 22 dello Statuto della designazione dei capigruppi. Del capogruppo e di ogni successiva variazione. Ai sensi dell'articolo 10,1 del regolamento, successivamente alla prima seduta del Consiglio Comunale, sono pertanto pervenute le seguenti comunicazioni relative alla costituzione dei gruppi consigliari di seguito elencati, con la designazione dei rispettivi capigruppo. Quindi, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, il capogruppo sarà Carmelo Bordin. Per quanto riguarda la Liga Veneta Repubblica, il capogruppo sarà Mario Zuffellato. Per quanto riguarda la lista Bevilacqua, Lega e Civica, il capogruppo sarà Lovato Demis. Per quanto riguarda la lista Diego Zaffari, Sindaco, più futuro per Arzignano, il capogruppo sarà Antonio De Santis. Sì. Per quanto riguarda il Partito Democratico per Arzignano, il capogruppo sarà Diego Zaffari. E per quanto riguarda il gruppo consigliario Forza Italia Berlusconi, ovviamente il capogruppo sarà Nicolò Sterle. Non è indicato qua, bisogna aggiungerlo. Non era indicato qua, bisogna aggiungerlo. Nicolò Sterle. Ok, beh, comunque ho dato lettura, quindi... Quindi apriamo la discussione, se ci sono interventi. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Procediamo quindi con la votazione, favorevoli all'unanimità. Sì. Come? Scusate, intanto finché finiscono di scrivere, io volevo... A posto? Bene, procediamo quindi con il punto numero 3, la nomina dei componenti della Commissione consigliare permanente per la revisione dello statuto e la formazione dei regolamenti. Allora, per quanto riguarda questa delibera, io vi chiedo... Sì, prego, consigliere Sterle.
Probabilmente...
Così finisco un secondo di spiegarla.
Sto immobiliatamente anticipando quello che vuole dire.
Beh, praticamente ognuno di voi, per quanto riguarda le proprie liste, darà atto di chi, del nome del suo componente, ecco.
Thank you.
Bene. Quindi prego, consigliere Cazzavillan.
Sì, chiedo scusa, avevo chiesto la parola nel punto precedente. E credo ci sia un messaggio per tramite del segretario comunale. Per quanto riguarda il punto 2, c'è un errore all'interno della delibera, nel senso che il mio nome è stato inserito all'interno di una lista consigliare, quando io non ho mai comunicato, diciamo, la volontà, e c'è sicuramente un messaggio da parte del segretario che aveva fatto pervenire.
Allora, di fatto, se c'erano... Allora, il gruppo era un gruppo unico, quello della lista, che era Lega, Civica e più i venetisti. Poi i venetisti sono usciti dal gruppo e quindi se lei voleva uscire dal gruppo Lega doveva darne comunicazione. Scusate, è cambiato solo il nome del gruppo perché non, il gruppo non poteva tenere il nome dei venetisti.
Posso? Allora, innanzitutto devo fare una precisazione. Il gruppo Lista Civica Lega, per iscritto, entro i 10 giorni previsti dallo statuto, non ha fatto pervenire nessuna richiesta e nessuna comunicazione. Io, per quanto spetta, ecco, nel rispetto dello statuto, non avendo comunicato nulla, per diritto, non avendo comunicato entro 10 giorni, io intendo, e lo dico chiaramente, far parte del gruppo misto, come è mio diritto secondo lo statuto. Quindi, di conseguenza, al punto 2, per quanto riguarda la lista del gruppo misto, farò parte di tutte le commissioni e farò parte anche della conferenza capigruppo. Se gentilmente qualcuno mi può ascoltare, grazie.
Scusate, ritorniamo un secondo allora a sto punto sulla delibera per essere più chiari. Allora, come ha detto adesso il consigliere Cazzavillan, lui esce dal gruppo Lista Bevilacqua, Lega e Civica ed entra a far parte del gruppo misto. Civica? Sì.
Allora, scusi, a questo punto, cioè, il consigliere Cazzavillan chiede la parola specificando che non intende far parte del gruppo Lega e Civica, ma del gruppo misto. Okay. Poi, di conseguenza, naturalmente, entrando a far parte del gruppo misto, automaticamente lei farà parte delle commissioni come rappresentante del gruppo misto, ma questo lo specificheremo nelle delibere successive. Va bene?
Sì, chiedo che venga verbalizzato il fatto che questo messaggio doveva essere, diciamo, letto per tramite del segretario comunale, perché l'errore è stato fatto dall'ufficio e quindi, nel senso, io lo comunico senza problemi, non ci sono problemi. Però l'errore di inserire il mio nome all'interno della delibera è stato fatto da parte dell'ufficio. Questo è quello che mi ha comunicato il segretario.
Non c'è un errore perché la lì... sì.
Ecco, francamente io sto facendo le veci del segretario e non ho avuto questo messaggio, altrimenti non avrei problemi nel dirlo. Per quanto, se posso esprimere la mia opinione, che però chiaramente voglio dire vale per per quello che vale, quindi ma non ritengo, non è oro colato, cioè, sicuramente il fatto che a monte non ci sia stata la comunicazione preventiva della composizione dei gruppi probabilmente ha creato un qui pro quo, perché sicuramente se ci fosse stata poi chiaramente questa cosa non sarebbe successa. Però io credo che a questo punto, voglio dire, abbiamo risolto e non c'è nessun problema anche nel modificare le delibere successive. Siamo qui, quindi se siamo tutti d'accordo no, ci mancherebbe altro. Ecco, io credo che si possa risolvere senza nessuno, anzi se lei vuole anche, cioè voglio dire, fa parte del gruppo misto, può anche dichiarare, cioè il gruppo misto, sempre appartenente a maggioranza naturalmente, ecco, chiaramente questo è nelle sue facoltà. Grazie.
Scusate, allora, siccome prima aveva votato favorevole, bisognerà ripetere la votazione. No, la leggo. Scusate, prego, consigliere Ster.
Chiedo scusa dal punto di vista tecnico, perché presa atto della volontà del collega Cazzavillan, che è assolutamente non, cioè ne prendiamo atto, penso poi, essendo riportato in delibera, i gruppi come erano prima, se serve un emendamento tecnico su tutti e quattro i punti successivi, se no ne manca uno fondamentalmente, cioè saremmo costretti a rivederlo in sede di commissione, quindi... Fate vobis, se si può tornare sulla delibera a votazione o la emendiamo, fate voi. Io non posso dissociarmi dal mio gruppo, quindi per il momento non mi tange, grazie.
Allora, se siete tutti d'accordo, ripetiamo la votazione, perché così siete tutti d'accordo, la votate con l'emendamento, sì.
Votiamo l'emendamento, allora,
sì, votiamo l'emendamento. Allora, scusate, prima do lettura dei gruppi, come mi aveva chiesto il consigliere Zaffari. Devo darle la parola, sì. Prego.
Posso? Ok, no, infatti volevo capire questo, cioè avere chiarezza di com'è la situazione e poi andare a votare, perché cioè capire che gruppi ci sono, chi sono i componenti dei vari gruppi, almeno sappiamo cosa votare in sostanza. Tutto lì, grazie.
Ok, allora, sì, ognuno vota il suo gruppo fondamentalmente. Comunque, allora, prendiamo atto della costituzione dei seguenti gruppi consigliari con la modifica appunto appena, l'emendamento appena fatto dal consigliere Cazzavillan e la designazione dei rispettivi capigruppo. Allora, gruppo consigliare Fratelli d'Italia, composto dai consiglieri Bordin Carmelo e Sartori Angelo. Il capogruppo è Bordin Carmelo. Il gruppo consigliare Liga Veneta Repubblica, composto dai consiglieri Carulli Marianna, De Cao Silvia, Fochesato Emanuela, Refosco Roberta, Zuffellato Mario, con capogruppo Zuffellato Mario. Gruppo consigliare Lista Bevilacqua, Lega e Civica, composto dai consiglieri composto dai consiglieri Piran Giovanni, Lovato Demis, Zapparoni Bruno, Zorzin Maddalena e con il capogruppo Lovato Demis. Il gruppo consigliare Diego Zaffari, sindaco più futuro per Arzignano, composto dal consigliere e capogruppo De Santis Antonio. Il gruppo consigliare Partito Democratico per Arzignano, composto dai consiglieri Frighetto Stefano e Zaffari Diego, con capogruppo Zaffari Diego. Il gruppo consigliare Forza Italia Berlusconi, Sterle Sindaco, composto dal consigliere e capogruppo Nicolò Sterle. Il gruppo misto in appoggio alla maggioranza, il consigliere e quindi anche capogruppo Marco Cazzavillan. Procediamo quindi con la votazione. Favorevoli? All'unanimità. Sì. Votiamo anche. Sì, ok. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Bene. Procediamo quindi con il punto numero 3, con la nomina dei componenti della Commissione Consigliare Permanente per la revisione dello Statuto e la formazione dei regolamenti. Qui chiederò ad ognuno dei componenti, i vari capigruppi, il nome praticamente dei componenti. Prego, consigliere Sterle.
Grazie Presidente. Prima di procedere a discussione, anche sulla scorta di quanto avvenuto nello scorso Consiglio, cioè che con un dialogo si è riusciti ad esprimere l'unanimità, ad esempio sul sito e sull'ufficio di Presidenza, sulla composizione, sarei a chiedere una sospensione breve tra i capigruppo per poter concordare una linea comune sui Presidente e sul Vicepresidente delle Commissioni.
Se volete la sospensione, benissimo. Poi i consiglieri di maggioranza mi avevano dato appunto la loro approvazione al fatto che una commissione la davano la minoranza, la presidenza, la commissione terza, quindi in realtà se volete nominare presidente che lo dicono e voi nominate vicepresidente, oppure se volete sospenderla come volete, 5 minuti. Sì. No, tutte, di tutte e tre le commissioni.
Noi siamo
per le tre commissioni permanenti, la prima, la seconda e la terza. Sì, come già avevo. Andiamo, 5, prego, consigliere De Santis.
Solamente una cosa, adesso o anche un altro momento, sarebbe buona cosa se tra i componenti del Consiglio Comunale prendessimo in considerazione anche la possibilità di istituire qualche altra commissione, cioè a suo tempo c'erano diverse commissioni consiliari anche composte, quindi queste sono commissioni consiliari composte solo dai componenti del Consiglio Comunale, no? E quindi sarebbe buona cosa valutare insieme con la massima serenità e tranquillità possibile se è il caso di costituire qualche altra commissione su temi specifici in modo da far sì che ci siano anche altre persone che riescono ad interessarsi di argomenti, di tematiche che riguardano l'amministrazione di Arzignano. Quindi adesso, oppure adesso ci troviamo per metterci d'accordo su quello che dobbiamo decidere nei prossimi tre punti, magari ci troviamo una volta o in sede di capigruppo in un'altra occasione per valutare questa possibilità, che potrebbe dare appunto la possibilità anche ad altre persone di interessarsi su temi specifici o su argomenti in base a quelle che sono le idee da portare avanti rispetto a questa proposta che ho fatto. Grazie.
Grazie consigliere De Santis, quindi sospendiamo per 5 minuti. Bene. Bene, riprendiamo quindi il consiglio e quindi invito tutti i capigruppo a dare il nome del componente della commissione statuto regolamenti.
Grazie Presidente, allora per la lista civica e Lega noi indichiamo come componente Demis Lovato, che sono io. Grazie.
Bene, andiamo in ordine, quindi magari Mario, se vuoi dare il per i venetisti.
Come gruppo Fratelli d'Italia, Angelo Sartori.
Come gruppo misto, Cazzavilla Marco.
Obbligatoriamente me stesso e a seguire.
Per il gruppo Diego Zaffari, De Santis Antonio.
Per il PD, Diego Zaffari.
Apriamo la discussione, se ci sono gli altri interventi, dichiarazioni di voto. Procediamo quindi con la votazione. Favorevoli? All'unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Bene. No. Bene. Procediamo quindi con l'istituzione della prima commissione consigliare permanente, affari istituzionali, ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, finanze, bilancio, commercio e trasporti. Allora, per quello che riguarda quindi queste tre commissioni, dicevo, prima ognuno dei gruppi segnala il componente, poi verrà comunicato il presidente e verrà votato e poi il vicepresidente. Quindi, se vogliamo cominciare sempre, consigliere Lovato, per la lista civica e Lega.
Grazie Presidente. Allora, per la lista civica e Lega indichiamo come prima commissione Giovanni Piran.
Mario,
grazie
prego.
Presidente, noi come componente abbiamo Marianna Carulli.
Consigliere.
Allora, per questa commissione mi propongo io, Carmelo Bordin.
Per il gruppo misto, Cazzavilla Marco.
Nomina dei componenti della commissione, favorevoli? All'unanimità. Procediamo quindi con la votazione del presidente della commissione, se volete dire il nome del presidente, prego.
Allora, a nome di tutta la maggioranza e il presidente noi indichiamo Giovanni Piran.
Ci sarà anche per la minoranza, presumo, se... No, prima votiamo il presidente. Procediamo quindi con la votazione del presidente. Favorevoli? All'unanimità. Quindi, se volete dare il nome del vicepresidente.
come vicepresidente e rappresentante dei gruppi di minoranza per la prima commissione, noi proponiamo Antonio De Sanctis.
Procediamo quindi con la votazione del vicepresidente, favorevoli all'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli all'unanimità. Bene, procediamo quindi al punto numero 5, istituzione della seconda commissione consigliare permanente, servizi alla persona, servizi socio-assistenziali, istruzione, cultura, sport e tempo libero, volontariato, politiche giovanili e politiche dell'immigrazione. Quindi anche qui andremo a nominare prima i componenti, li voteremo, poi la presidenza, la voteremo e la vicepresidenza.
Ok, grazie Presidente. Quindi per il componente per la lista civica e Lega, Demis Lovato.
Prego, Mario Zuffellato.
Sì, grazie Presidente. Per la Lega Veneto Repubblica, noi, il nostro componente è Refosco Roberta.
Sì. Prego, Bordin.
Grazie Presidente. Per questa commissione propongo sempre Carmelo Bordin. Grazie.
Sì.
Stefano Foglietto.
Bene, Stefano Foglietto. Votiamo quindi i componenti della commissione favorevoli all'unanimità. Procediamo quindi con la nomina del Presidente, se volete dare il nome.
Grazie Presidente, quindi a nome di tutta la maggioranza noi proponiamo Carmelo Bordin.
Bene, mettiamo quindi ai voti favorevoli all'unanimità. Se volete dare il nome anche del Vicepresidente.
Sì, per il Vicepresidente proponiamo Stefano Foglietto.
Stefano Foglietto, procediamo quindi con la votazione, favorevoli all'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità, favorevoli all'unanimità. Bene, procediamo quindi con il punto numero 6, istituzione della terza commissione consigliare permanente, gestione del territorio, assetto, utilizzo, tutela del territorio e dell'ambiente, trasporti, lavori pubblici. Nominiamo quindi i componenti. Prego, consigliere Lovato.
Sì, allora, sempre per la lista civica Lega, noi proponiamo Bruno Zapparoni.
Prego, consigliere Zuffellato.
Grazie Presidente. Per la Lega Veneto Repubblica, noi, il nostro componente è Focesato Emanuela.
Grazie. Prego, consigliere Bordin.
Come gruppo Fratelli d'Italia proponiamo Angelo Sartori.
Scusate, Marco Cazzemillani, Nicola Sterla, Antonio De Santis, per il PD.
Diego Zaffari.
Procediamo quindi con la votazione dei componenti, favorevoli all'unanimità. Se volete darmi anche il nome del Presidente.
Sì, noi proponiamo alla Presidenta della Terza Commissione, Nicolò Sterle.
Bene, procediamo quindi con la votazione, favorevoli all'unanimità. No, scusate, un astenuto. Sterle è restituito per... Siamo quindi con la nomina del vicepresidente?
Sì, allora a nome di tutta la maggioranza noi proponiamo vicepresidente Emanuela Focchesato.
Bene, procediamo quindi con la votazione del vicepresidente, favorevoli? All'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli all'unanimità. Bene, procediamo. Sì, prego, consigliere Terra.
Grazie, mi permetto un intervento in appendice, ringraziando innanzitutto la maggioranza per la disponibilità a concedere alla Presidenza e Commissione a una minoranza, che non è scontato, è una tradizione di qualche anno, si è saltato solo nel secondo mandato Gentilini, siamo contenti che si sia ripreso nello scorso mandato e si riprenda questa buona tradizione, questa buona pratica. Personalmente sono a ringraziare, oltre per la disponibilità a maggioranza, i miei colleghi dei gruppi di opposizione che hanno ritenuto di fare il mio nome, chiaramente obbligandomi a promettere il mio impegno per questo ruolo con la mia e con l'equidistanza che anche questo ruolo, seppur in una commissione, richiede. Mi permetto di collegarmi a quanto espresso dal collega De Sanctis a inizio dei quattro punti, ovvero la possibilità di formare delle commissioni di studio magari sulle tematiche particolari. Io penso possa essere oggetto questo di riflessione all'interno della conferenza di Capigruppo. Sono a ringraziare ancora tutti voi, maggioranza e opposizione, e augurare buon lavoro in questi importanti organi interni che sono le commissioni. Grazie mille.
Grazie, consigliere Sterne. Procediamo quindi con il punto numero 7, la nomina dei tre rappresentanti del Consiglio Comunale nel Comitato di Gestione dell'Asilo Nido. Per questa nomina il voto è segreto. Due componenti della maggioranza e uno della minoranza, di solito, se intendete, danno uno. Ecco. Prego, quindi procediamo con la consegna delle schede. Grazie.
Sì, no, volevo comunicare, prima che lo scriviamo, che noi proponiamo un esterno.
Sì, sì, prego.
Proponiamo un esterno, non un consigliere, quindi voteremo, per quanto ci riguarda, Maurizio Rossettini, che è un componente del nostro, un candidato delle nostre liste. Grazie.
Perfetto, grazie. Vogliono venire? Sì, adesso gli scrutatori vengono a raccogliere.
Okay. Faccia lei da speaker, che è il suo. Io, se vuole, le apro la. Dai.
Piran Giovanni. Piran Giovanni. De Cao Silvia. De Cao Silvia.
De Cao. Giusto. Se ne è automatico.
De Cao Silvia. De Cao Silvia. De Cao Silvia.
Rossettini. Rossettini Maurizio. De Cao Silvia. Piran Giovanni. De Cao Silvia. Maurizio Rossettini. Piran Giovanni. Giovanni.
Giovanni. Però non esiste, può essere candidatura.
La Meloni ha detto chiamatemi Giorgia.
Sì, però c'era scritto mille metteria lì.
E Silvia De Cao.
A Giovanni.
A Giovanni. Maurizio Rossettini.
Per me scrivere su una scheda, Bruno.
Maurizio Rossettini.
Quindi demo.
Quattro Rossettini, quattro Pieran Giovanni.
3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 De Cao, 4 Pieran Giovanni, un Giovanni e 4 Maurizio Rossettini. Una scritta solo Giovanni.
Giorgia ha detto chiamate, scrivete Giorgia. Oh no.
Allora, i tre componenti del Comitato Asilo sono Rossettini, Maurizio Rossettini, Giovanni Piran e Silvia De Cao. Quattro voti Rossettini, quattro voti Giovanni Piran e 8 Silvia De Cao. Non abbiamo considerato il voto. Bene, apriamo quindi la discussione, non so se ci sono interventi, altrimenti procediamo con la votazione. Favorevoli? All'unanimità. Beh, non era, vabbè, votanti sì. Non c'è l'immediata eseguibilità su questa. Non c'è l'immediata eseguibilità su questa. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli? All'unanimità. Bene, io ringrazio intanto il Comitato dell'Asilo perché io ne ho fatto parte praticamente da quando sono stata consigliere comunale, quindi sono stati 15 anni, è stata per me una bella esperienza. Grazie dottoressa Dani. E, ecco, io confido che voi sarete presenti in questa commissione per poter permettere al comitato di andare avanti anche con le votazioni, perché c'è bisogno della presenza, c'è bisogno del numero, io raccomando sempre questo. E poi volevo anche far presente che il nostro asilo nido è un fiore all'occhiello per la nostra città, ce lo invidiano anche gli altri comuni, perché è veramente una bella realtà, I piccoli sono curati veramente bene e quindi io ringrazio di nuovo il comitato e anche chi fa parte dell'asilo. Grazie mille. Procediamo quindi con il punto numero 8, la ratifica e deliberazione di giunta comunale numero 117 del 27 maggio 24, avente ad oggetto variazione urgente al bilancio e previsione 24-26 e relazione al sindaco.
Grazie Presidente. La Giunta Comunale in data 27 maggio 2024 ha adottato d'urgenza la deliberazione 117 legata al presente provvedimento contenente variazioni di bilancio. Ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla loro adozione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di competenza appena di decadenza. Si sottopone pertanto a ratifica consiliare la deliberazione di giunta comunale allegata. Grazie.
Grazie Sindaco, apriamo quindi la discussione, ci sono gli interventi, prego consigliere Zaffari.
Non ricordo male, era relativa al risarcimento di danni, no? Questa del Fortunale, penso che è capitato 4-5 anni fa. Ecco, volevo chiedere, in base alle richieste che sono state fatte dai cittadini, a che punto sono i risarcimenti? Sono stati completati tutti oppure...
Grazie.
Sì, allora, questa è un contributo appunto regione, ma che arriva poi, credo, dal Ministero, se non sbaglio, c'è qui anche la dottoressa Maule, appunto, per 200.000 euro per i danni, appunto, per il ristoro dei danni ancora del famoso Fortunale, diciamo, dell'agosto 2020. Questa è la quinta ricognizione che è stata fatta. Quindi gli uffici sono stati chiamati naturalmente a aprire, diciamo, tutte le domande per ben appunto 5 volte. Probabilmente man mano che i fondi da parte del Ministero sono a disposizione, naturalmente i cittadini vengono ristorati. Siamo arrivati, se non sbaglio, a circa 900.000 euro tra privati e attività economiche. Ci sono state appunto le situazioni più gravi che sono state rimborsate, adesso non ho gli importi esatti, okay, dove appunto c'erano problemi di agibilità, ci sono stati alcuni casi appunto in cui le persone hanno perso tra virgolette la casa e quindi che hanno ricevuto gli importi più importanti, mentre se non sbaglio per le altre pratiche sono stati riconosciuti inizialmente 5.000 euro ai privati e 20.000 euro alle aziende.
Grazie. Prego consigliere De Santis.
Assessore al bilancio. Allora, siccome anch'io sono stato colpito da quell'evento lì, no? In zona San Zeno, la casa affiancata alla mia è stata completamente scoperchiata, eccetera, eccetera. No, volevo capire se mi togliete questa curiosità. Esattamente, tecnicamente, come vengono rimborsati? Nel senso che, ad esempio, in tutta la nostra lottizzazione eravamo assicurati, no? Ok, e quindi siamo stati con l'assicurazione si è riuscito sostanzialmente a coprire tutto, ma come voi sapete alcune volte, spesso se non sempre, le assicurazioni prevedono delle franchigie per cui si rimane fuori, no? Poi io ho seguito per la mia lottizzazione quella cosa lì e ho imparato delle cose, tipo se ci sono polizze private insieme a polizze condominiali, le polizze private riescono ad evitare che tu perda i denari della franchigia, ok? E quindi ci sono stati dei casi dove sostanzialmente si è riuscito a recuperare tutto. Ma chiedevo tecnicamente, cioè, quali sono effettivamente le spese che sono ammesse a contributo? Cioè, se una casa ha 20.000 euro di danni e non ha assicurazione, immagino sì. Se la casa ha 20.000 euro e ha l'assicurazione che copre l'80%, voi sapete, qualcuno di voi sa come funziona, o meglio questi fondi sono stati utilizzati, perché mi risulta che siano fondi governativi che vengono assegnati alle regioni e poi la regione va a destinare l'utilizzo di questi fondi. Qualcuno lo sa esattamente?
Allora, naturalmente tutta la ricognizione è stata seguita dall'ufficio tecnico, dirigente Mascarello, che però purtroppo in ferie questa sera non c'è, e non dall'assessorato, comunque dall'ufficio bilanci. E però, ecco, quindi mi scuso, ma non ho i dati così tecnici di quanto viene rimborsato esattamente. Però mi faccio portatrice e per il prossimo consiglio le do sicuramente, oppure le faccio avere una risposta. Grazie.
Grazie. Sindaco, ci sono altri interventi? Procediamo quindi con le dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione. Favorevoli? All'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Procediamo con il punto numero 9. Ratifica deliberazione di giunta comunale numero 125 del 31 maggio 24, avente ad oggetto variazione urgente al bilancio di previsione 24-26, relazione sempre il sindaco. Grazie.
Le mie carte e quelle. Grazie Presidente. La Giunta Comunale in data 31 maggio 2024 ha adottato d'urgenza deliberazione 125 legata al presente provvedimento contenente variazioni di bilancio. Ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 18/2000 numero 267, le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla loro adozione, comunque entro il 31 dicembre dell'anno di competenza appena di decadenza. Si sottopone pertanto a ratifica consiliare la deliberazione di giunta comunale allegata. Ecco, ci tenevo a dire una cosa, qui in questo caso c'è anche la dottoressa Maule per queste variazioni, dove gran parte riguardano sempre dei fondi che noi riceviamo anche come ambito, in questo caso PNRR per l'ambito sociale, e che poi dobbiamo elaborare, diciamo, per i 22 comuni dell'Ovest Vicentino. Però ecco, adesso in questa seduta non è stato possibile, magari da parte appunto di consiglieri, approfondire queste delibere, però dalla prossima sicuramente poi ci sarà la prima commissione consiliare e quindi verranno sviscerati sicuramente gli argomenti in commissione. Grazie.
Grazie Sindaco, apriamo quindi la discussione, non ci sono interventi. Procediamo, prego consigliere.
Sì, allora, non conosciamo bene la delibera in oggetto, però visto che parliamo di ambito sociale, quindi sulla fiducia diamo il nostro voto favorevole. Volevo solamente comunicare questo.
Scusate, grazie consigliere Zaffari. Procediamo quindi con le dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione. Favorevoli? All'unanimità. Procediamo quindi con il punto numero 10, verifica degli equilibri e variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 24-26, relazione al sindaco.
Grazie Presidente. Allora, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 118 del 2011, così come modificato dal decreto legislativo 126 del 2014, sono state introdotte modifiche all'articolo 193 del testo unico degli enti locali di quel decreto legislativo 267 del 2000, in merito alle necessarie verifiche che gli enti locali sono tenuti a effettuare nel corso della gestione al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio. La previgente versione dell'articolo 193 prevedeva infatti l'obbligo per gli enti di effettuare con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 di settembre, con delibera consiliare, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto in sede del permanere degli equilibri di bilancio, adottando, se del caso, i necessari provvedimenti di ripristino del pareggio o di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio. La nuova versione della norma ha eliminato la parte relativa alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, concentrandosi esclusivamente sulla necessità di garantire sia in sede previsionale sia negli atti di variazione di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenze di cassa anticipato tale termine a 31 luglio. Si evidenzia che nel corso dell'esercizio devono essere rispettati i seguenti equilibri. A. pareggio finanziario, il totale delle entrate di competenza è uguale al totale delle spese di competenza. B. Equilibrio economico. Le previsioni di competenza delle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui sono finanziate con le previsioni di competenza delle entrate correnti. C. Equilibrio negli investimenti. A ogni spesa di investimento iscritta nel titolo secondo del bilancio di previsione corrispondono uno o più stanziamenti di entrate indicanti le relative fonti di finanziamento. D. Equilibrio dei servizi per conto terzi. Le previsioni e gli accertamenti delle entrate equivalgono alle previsioni e agli impegni delle spese. E. Equilibrio dei fondi a destinazione vincolata. Tutte le entrate a destinazione vincolata trovano corrispondenza in specifici interventi di spesa. F. Equilibrio di cassa. I nuovi schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118 del 2011, così modificati dal decreto legislativo 126 del 2014, prevedono che per i primi esercizi vengano indicati anche le previsioni di cassa e le stesse non possono essere in disavanzo. Il bilancio di previsione 2024-2026 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 73 del 21 dicembre 2023, con esso l'elenco annuale del piano triennale 2024-2026 dei lavori pubblici e con deliberazione di Consiglio Comunale numero 72 del 21 dicembre 2023. È stato aggiornato il DUP, documento unico di programmazione. Successivamente sono state approvate le seguenti deliberazioni di variazione. Delibera di giunta 43 in data 26 febbraio 2024 relativa a variazione di cassa al bilancio di previsione 2024-2026. Delibera di giunta comunale 47 in data 4 marzo 2024 relativa a variazione urgente al bilancio di previsione 2024-2026. Delibera di giunta 57 in data 21 marzo 2024 relativa al riaccertamento ordinario e reimputazione del fondo pluriennale vincolato e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 e 2024-2026. Delibera di giunta numero 117 in data 27 maggio 2024 relativa a variazione urgente al bilancio di previsione 2024-2026. Delibera di giunta comunale 125 in data 31 maggio 2024 relativa a variazione urgente del bilancio di previsione 2023-2025. Con provvedimento di giunta comunale numero 2 dell'8 gennaio 2024 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2024-2026 relativamente all'assegnazione delle risorse finanziarie con provvedimento di giunta comunale 86 del 15 aprile 2024 il piano integrato di attività organizzazione PIAO 2024-2026. Il rendiconto finanziario di gestione 2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 21 del 22 aprile 2024, accertando un risultato di amministrazione positivo per 12.821.643,44, la cui composizione è la seguente. 250.000 euro, fondo crediti dubbia esigibilità, 80.000 euro, accantonamento fondo rischi contenzioso, 125.321,73 spese custodia veicoli, 18.368 indennità di fine mandato, 1.510.579,52 fondo garanzia cittadella dello sport, 310.700 fondo accantonamenti e rinnovi contrattuali, 300.000 sequestro conservativo SPVUL FACIN, 300.000 fondo crediti per sequestro conservativo, 432.000 fondo contributo gestione piscina, 100.000 euro fondo accantonamento escussione deposito cauzionale, 4.360.086,21 fondo rischi escussione credito, 7.787.055,46 risorse accantonate nel risultato di amministrazione, 76.152,97 trasferimenti piano pluriennale 0-6 anni, 15.402,18 agevolazioni tari categorie economiche, 19.681,87 trasferimenti regionali per morosità incolpevole, 819.227,37 quota fondo povertà 2021, 274.536 incarico progettazione variante provinciale, 871.350 quota fondo povertà 2022, 71.499,80 trasferimenti autonomia disabili 1, 71.499,80 trasferimenti autonomia disabili 2. 2.219.349,99 risorse vincolate nel risultato di amministrazione, 1.055.131,50 risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione, 1.760.106,49 avanzo di amministrazione libero. Il comma 2 dell'articolo 187 del TUE stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità. Per la copertura di debiti fuori bilancio, per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui l'articolo 193, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento di spese di investimento, per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente e per l'estinzione anticipata di prestiti. Il dirigente responsabile dell'area economica finanziaria ha predisposto la relazione sul controllo degli equilibri finanziari, sensi l'articolo 11 del regolamento di contabilità allegata al presente provvedimento, della quale emerge che non ci sono situazioni tali da pregiudicare la tenuta dei conti dell'ente. A seguito delle verifiche effettuate è stata verificata l'esistenza di un debito fuori bilancio che sarà oggetto del riconoscimento con provvedimento di Consiglio Comunale adottato nella medesima seduta odierna, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A del decreto legislativo 267-2000. L'articolo 175, comma 8 del TUE, così come modificato dal decreto legislativo 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni, anticipa al 31 luglio anche l'assestamento generale di bilancio attraverso la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Con il presente provvedimento vengono apportate al bilancio di previsione 2024-26 alcune variazioni riportate nel prospetto predisposto dalla dirigente responsabile dell'area economica finanziaria delegato al presente provvedimento per formare parte integrante e sostanziale. Le variazioni in argomento rispettano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio stabiliti dagli articoli 162 e 181 del citato testo unico degli enti locali. L'articolo 1, comma 819, 820 e 824 della legge 145-2018, legge di bilancio 2019, prevede che gli enti locali a partire dal 2019 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Questo comporta il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui i commi 465 e seguenti articolo 1 della legge 232-2016, la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui i commi 469 e seguenti dell'articolo della legge 232-2016, la cessazione della disciplina in materia di intese regionali, patti di solidarietà e dei loro effetti. Per quanto concerne lo stato di attuazione dei programmi previsti in sede di bilancio di previsione, è meglio indicati nel documento, nel DUP, nel piano esecutivo di gestione e nel piano degli obiettivi, si rileva che gli stessi sono in fase di attuazione, rispettando nel complesso la programmazione prevista e saranno oggetto di un'apposita verifica intermedia, così come previsto dall'articolo 11 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale l'approvazione della presente proposta di deliberazione che i signori consiglieri hanno avuto modo di esaminare perché inserita in copia nel fascicolo consiliare relativo all'oggetto. Grazie.
Grazie Sindaco. Apriamo quindi la discussione, se ci sono degli interventi. Procediamo quindi con la dichiarazione di voto. Prego, Consigliere De Santis.
Allora, ho visto bilanci per tanti anni e ho presente come funzionano le cose. Cioè, e ho sempre ritenuto, anche quando li seguivo più direttamente, che una certa trasparenza negli importi non farebbe male. Trasparenza cosa vuol dire? Io non sto mettendo in dubbio, ma trasparenza sulla effettiva, su dove vanno ad essere imputate le maggiori voci di costo. Vi faccio un piccolo esempio, lo faccio anche ai consiglieri di maggioranza. Pagina 3 di 5, in fondo, missione 5, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, spese correnti iniziali 2,42, variazioni precedenti 20, variazione positiva 132, quindi immagino che voi con questa variazione di bilancio diate a questo capitolo 132.000 euro in più. E quindi si va in finale a 394, di cui lo stato attuale è già 202 impegnate e ne residono 191 da poter essere spese da qua a fine anno. Quello che io gradirei, ma non è che lo dico per me, lo dico per tutti quanti, in modo che sappiate esattamente che cosa si sta facendo, bene o male che sia, d'accordo o non d'accordo che siate. La mia è una osservazione tecnica, cioè su questi importi qua, a questi importi che sono raggruppati in una voce generica corrispondono interventi specifici, corrispondono voci specifiche. Voi andate a prendere un bilancio di una società che è presente il bilancio tipo europeo generale, voi trovate delle voci messe, stiamo parlando di società, delle voci riepilogative, ma non servono a niente se uno non riesce, non sa quali sono le specifiche analitiche che vanno a comporre quel dato generale. Anche qui, io capisco che tecnicamente la cosa vada fatta così, non metto assolutamente in dubbio, non sarebbe male avere esattamente un prospetto nel quale si capisce quali sono le maggiori entrate e quali sono le maggiori uscite, ma in maniera un po' più particolareggiata, così si capisce esattamente da dove vengono i soldi e dove vengono spesi. Questo per una buona attività di tutti quanti, senza differenza alcuna.
Prego, consigliere Sterle.
Grazie, Presidente. In coerenza anche a quanto fatto negli scorsi 5 anni, il mio voto sarà di astensione. Nel contempo mi sia consentito di compiacermi del fatto di avere un collega così preparato come il consigliere De Sanctis, che lo fa professionalmente, e penso possano essere delle osservazioni, dei consigli assolutamente non polemici ma assai pacati, che potrebbero essere colti. Chiaramente possono venire solo da un tecnico, perché come sa il collega Demis Lovato, la mia formazione è per lo più umanistica, quindi in questo non posso mettere assolutamente bocca. Confermo il voto di astensione in via prudenziale.
Grazie, se ci sono altre dichiarazioni di voto procediamo quindi con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4. Torno un attimo, scusate, sul punto precedente. Non so se vuole farlo il segretario, prego.
Sì, scusate. Mi sono nella delibera precedente, mi sono presa leggermente indietro e non ho fatto in tempo a vedere l'immediata eseguibilità, se potete, ecco.
No, su quella precedente.
Su quella della ratifica, scusatemi, ma...
Votiamo quindi sul punto 9 l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Grazie. Come eravamo, grazie. No. Vabbè, è un'abitudine, quando si hanno 3 figli bisogna far veloci per correre dietro. Bene, procediamo quindi con il punto numero 11, comunicazioni del sindaco di aggiornamento della situazione della piscina comunale. Grazie, sindaco.
Grazie, Presidente. In realtà è una comunicazione molto di tipo contabile finanziaria. La mia vuole essere una comunicazione, un approfondimento del punto che probabilmente avete trovato a pagina 8 della verifica degli equilibri di bilancio di questa relazione, appunto, che era allegata al punto 10, che passo quindi a leggere. Allora, la Corte dei Conti, nell'ambito dell'attività istruttoria finalizzata al controllo del rendiconto 2021, ha chiesto chiarimenti in merito alle garanzie prestate a terzi ed in particolare alla garanzia fideiussoria per 3.850.000 prestata a SPVL per la riqualificazione del parco dello sport comprendente la nuova piscina comunale.
In sede di risposta ed in modo del tutto trasparente, anticipando l'eventuale verifica da parte della Corte dei Conti senza ordine di controllo del Veneto sul bilancio di previsione e rendiconto dell'esercizio 2023 che sarebbe avvenuta tra 2 anni, è stato illustrato lo stato dei fatti, ossia l'omissione negli ultimi 2 esercizi dei pagamenti delle rate semestrali da parte di SPVUL all'Istituto per il Credito Sportivo, la risoluzione da parte di CS del contratto di mutuo e l'avvio contestuale della procedura per l'escussione della garanzia rilasciata dal Comune di Arzignano per l'intera posizione debitoria di 4.402.953,51 euro. L'assunzione della deliberazione di Consiglio Comunale numero 59 in data 28 novembre 2023, con la quale si è deliberato di provvedere al pagamento della somma di 1.142.953,51 appositamente accantonata e di assumere un mutuo di 3.260.000 per il pagamento della somma residua. La richiesta di rivalsa alla società di quanto corrisposto a ICS da parte appunto del Comune. La Corte dei Conti, dopo varie corrispondenze intercorse, ha ritenuto che il mutuo contratto dall'ente con l'ICS rappresenta un mutuo di scopo, finalizzato ad estinguere il debito residuo del precedente mutuo contratto della società SPVUL 5 e garantito dal Comune, e date le caratteristiche allo stesso ascrivibili, non parrebbe possibile includerlo tra le spese di investimento, per le quali è consentito il ricorso all'indebitamento. In questa maniera si è recentemente espressa la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, con due deliberazioni. La 95 del 28 novembre 2023, ahimè noi eravamo in consiglio proprio quella sera, e la 66 del 20 febbraio 2024, per situazioni analoghe derivanti dall'escussione delle garanzie prestate per impianti natatori. Per questo motivo il magistrato istruttore ha ritenuto di deferire all'esame collegiale della sezione dell'ente, convocando in data 15 maggio il sindaco, il segretario, il presidente del collegio di revisori e il dirigente responsabile del servizio economico finanziario presso la sede di Venezia. Nelle deduzioni scritte che sono state presentate prima dell'audizione, il Comune ha ribadito i seguenti punti. 1. Non è stato possibile procedere con una surroga del mutuo in quanto non consentito dall'Istituto per il Credito Sportivo e in ogni caso, a tutela dell'interesse del Comune, il nuovo mutuo sconta un tasso di interesse decisamente migliore rispetto al mutuo originario, il 4,67% anziché l'8,311%. 2. Il nuovo mutuo, sottoscritto legittimamente dal Comune ricorrendo i presupposti, i limiti e le condizioni prescritte dall'articolo 203 del TUEL, rappresenta un tassello della medesima operazione negoziale originaria, in quanto finalizzato a restituire le somme erogate dall'ICS al concessionario per finalità di investimento sui beni immobili di integrale proprietà del Comune. 3. Nell'assunzione del nuovo mutuo si è tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10,2 della legge 243/2021 sulla durata non superiore alla vita utile dell'investimento. 4. Da ultimo, ma non meno importante, si è seguita la strada intrapresa da molti comuni in Italia che hanno operato nella medesima maniera. Comune di Modena, anno 2017, medesima fattispecie, nuovo mutuo per 3.862.307,15 euro, Comune di Torino, Comune di Palazzolo sull'Oglio e altri. In sede di audizioni avanti la sezione collegiale sono stati ribaditi i seguenti punti. Il sindaco, la sottoscritta, precisa che a fronte di una situazione certamente non prevedibile si è cercato di gestire al meglio la vicenda in assoluta buona fede e in analogia con quanto fatto in tempi più o meno recenti anche da altri enti e secondo le indicazioni fornite dall'Istituto per il Credito Sportivo in un incontro specifico a Roma. Il Presidente dei Revisori di Conti conferma che l'indebitamento porta comunque ad un arricchimento per l'ente in quanto il bene è di proprietà del Comune. Il dirigente dell'area economica finanziaria precisa che ICS ha indicato l'assunzione di un nuovo mutuo, così come fatto con tutti gli altri enti sino ad ora, come un'unica strada possibile, prevedendo, come già in precedenza detto, una riduzione sostanziale del tasso di interesse applicato. Il segretario comunale ha evidenziato alla Corte che alla data di assunzione del mutuo non si era a conoscenza dell'indirizzo preso dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo Piemonte e che mai prima di quel momento si era evidenziato un vizio di legittimità nell'assunzione di mutuo a copertura dell'escussione di finanziamenti garantiti. La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione 250/2024 trasmessa l'11 giugno 2024, alla luce delle motivazioni espresse per iscritto e a voce, pur dubitando della legittimità della stipula del mutuo, ma trattandosi di un fenomeno diffuso, le cui determinazioni al riguardo possono avere rilevanti impatti sugli equilibri economici e finanziari degli enti, ha sospeso la pronuncia nel merito e ha deliberato di sottoporre al Presidente della Corte dei Conti la valutazione dell'opportunità di deferire alle sezioni riunite in sede di controllo la seguente questione di massima avente carattere di interesse generale nazionale. Se sia da considerarsi o meno spesa di investimento la sottoscrizione da parte di un ente locale di un mutuo per far fronte all'escussione di una fideiussione, qualora il soggetto garantito avesse a sua volta sottoscritto mutuo per realizzare un'opera pubblica su incarico del medesimo ente fideiussore e si fosse poi reso inadempiente nel pagamento delle rate ed eventualmente a quali condizioni. Nel frattempo, per ragioni di prudenza e di buon andamento della pubblica amministrazione, si è deciso di sospendere il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo contratto, la prima era il 30 di giugno, quindi al momento non è stata pagata appunto nessuna rata, sino alla pronuncia della Corte dei Conti, sezione riunita in sede di controllo, ciò al fine di non esporre il Comune in caso di pronunciamento del giudice contabile comportante la nullità del mutuo, ad un maggior danno nonché al pagamento delle spese per le quali vi sarebbe poi l'obbligo del recupero. Grazie.
Grazie Sindaco. Procediamo quindi con il punto numero, non ci sarebbe discussione visto che è una comunicazione, magari se avete altre cose da chiedere, o non so Sindaco se sarebbe solo una comunicazione, quindi per me, bene, no, sarebbe solo una comunicazione. Procediamo con il punto numero 12, mozione, no, va bene, prego allora. Scusi consigliere Zaffari, si era prenotato prima il consigliere Sterle.
Grazie Presidente, grazie Sindaco per la disponibilità. No, chiaramente sì, ne polemica c'è. No, quando ho letto delle comunicazioni io credevo che ci venisse detto qualcosa sul futuro della piscina, dato anche il bel affresco che ricorda la scuola fiamminga di trionfo con chiave nella riconquista della piscina. Però no, adesso vengo a sapere di questa specifica tecnica che ignoravo, anche perché io votai contrario, però il Consiglio Comunale ha esaminato e si è espresso sul tipo e sull'operazione che è oggetto, diciamo, di verifica a questo punto da parte della Corte dei Conti. Quindi, guardi, io non... onestamente riserverei la richiesta di notizie, a meno che i colleghi di minoranza abbiano altre cose e altre domande, ad altra sede, magari nel prossimo consiglio specificheremo. Però su questa fattispecie tecnica chiederei di avere l'intero estratto del suo intervento per poterlo meglio, perché effettivamente non dico preoccupante, però nel senso che una nostra delibera sia oggetto di verifica è comunque qualcosa che, essendo anch'io in quel mandato, mi interessa approfondire.
Ciao. Se vuoi. Consigliere. Allora. Bene, Sindaco,
no,
prego.
In realtà, allora, questa comunicazione non riguarda lo stato della piscina attuale, cioè abbiamo portato a casa le chiavi, quello era un obiettivo importante e adesso procederemo appunto con la procedura per l'affidamento. Su questa situazione, diciamo, siamo anche qui seguiti appunto dall'avvocato Cresta. È stata anche per noi, diciamo, non dico una sorpresa, nel senso, però avete letto le date, mentre la Corte del Piemonte deliberava questa sentenza, noi eravamo in consiglio, ok? E c'erano precedenti, appunto, come ho letto, procedure uguali. Sì, noi eravamo naturalmente appunto in Consiglio Comunale. Tra l'altro, come ho detto, siamo stati noi a voler appunto essere trasparenti anche con la Corte prima di un eventuale controllo o meno, perché non è detto insomma che probabilmente nei precedenti gli enti non sono stati appunto oggetto di controllo, e siamo stati noi a voler anticipare l'argomento proprio perché siamo venuti a conoscenza di questa sentenza. Quindi naturalmente io personalmente sono andata giù a Venezia, abbiamo relazionato, spiegato quello che c'era da dire, quello che ci ha portato naturalmente anche a questa scelta. E sono stati davvero, la Corte è stata davvero gentilissima nei nostri confronti, comprensiva, tanto è vero che ha capito appunto la sentenza è stata sospesa. Adesso appunto attendiamo eventualmente appunto comunicazioni per quanto riguarda da Roma, ecco. Quindi questo dal punto di vista finanziario siamo anche prudenti, nel senso che attendiamo naturalmente la eventuali decisioni, ma come avete visto abbiamo anche un avanzo di amministrazione che ci permette anche di fare una serie di ragionamenti e di tornare all'ICS se necessario. Ecco, però voglio dire, questo era c'era comunque ci sono tanti aspetti da considerare, e c'era una fideiussione per l'importo intero del mutuo, dove non c'era nemmeno, mi corregga la dottoressa Maule se sbaglio, nemmeno l'obbligo comunque di accantonare tale somma, ecco. Per cui è una situazione un po' particolare, ma come sempre insomma ci tenevo naturalmente in tutta trasparenza a comunicarlo appunto al Consiglio Comunale, e anche oltre a quello che è stato detto nella relazione appunto entrare di più e darvi appunto dei dettagli su questo.
Grazie. Sindaco, prego, consigliere Zaffari.
Beh, una parte mi ha già risposto, perché volevo capire se si può usare eventualmente l'avanzo di amministrazione nel caso il mutuo non fosse appunto... E quindi la sicurezza finanziaria c'è. La mia domanda era questa. Voi adesso state affidando il servizio, penso, no? Cioè state procedendo per affidare la gestione a un'altra società. Ecco, questo problema rilevato dalla Corte dei Conti, sono due cose diverse, immagino, non va a influire su quelli che sono i percorsi che state facendo. Grazie.
A posto. Procediamo quindi con il punto numero 12, se non ci sono altri interventi. Mozione registrata al protocollo numero 35688 del 18 luglio 24, ad oggetto concessione di uno spazio alle opposizioni sul periodico comunale in Arzignano, il primo firmatario, il consigliere Nicolò Sterle. Prego, se vuol darne lettura.
Grazie Presidente. Mozione. Oggetto concessione di uno spazio alle opposizioni sul periodico comunale in Arzignano. Verificato che il Comune di Arzignano dispone di un giornalino ad uscita periodica denominato In Arzignano, considerato che da sempre il Comune prevede degli spazi di comunicazione riservati alla minoranza, vedesi ad esempio la bacheca posta sotto i portici del municipio in Piazza Libertà, visto il diritto all'equa rappresentanza delle minoranze sancito anche dalla Costituzione repubblicana, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad individuare uno spazio all'interno del sopracitato bollettino al fine di destinarlo alle comunicazioni dei gruppi di opposizione secondo i tempi e modalità da individuare in fase operativa. I consiglieri Sterle, Frighetto, Zaffari e Sanctis. Mi si consente di esprimere il mio, non tanto il mio gradimento, ma quello del demone tecnocratico che alberga in me, per il fatto che in questa consigliatura venga fatta la premessa come a delibera, cioè il Presidente ce la pone in discussione rispetto al passato dove si prendeva il foglio, lo si protocollava e lo si presentava. È qualcosa di ininfluente dal punto di vista sostanziale, ma formalmente io e il mio demone lo gradiamo molto. Grazie.
Prego, consigliere Stella. Apriamo quindi la discussione, ci sono interventi. Procediamo quindi con le... Prego, consigliere Stella.
Io chiaramente mi attengo alla libertà di espressione, però anche magari rispetto al passato. Se c'è una mozione che viene presentata, che sappiamo che è un desiderata, è un atto Sì, non è una delibera con analisi dei costi, è un impegno, è un atto politico che quantomeno possa prevedere una discussione, anche un no secco fuori dalla dichiarazione di voto da parte dei consiglieri di maggioranza, ma che quantomeno abbia una risposta fondamentalmente. So che dare soddisfazione magari all'opposizione dandogli questo tipo di attenzioni talvolta è controproducente, ma credo che non possa nuocere, ma anzi ponga beneficio al vivere democratico. È un appello a modest proposal, per citare Swift.
Grazie, consigliere Sterle. Prego, consigliere Zaffari.
Sì, volevo, seguendo anche l'indicazione del consigliere Sterle, effettivamente mi sembra anche una richiesta abbastanza semplice, nel senso che se vogliamo fare comunicazione come gruppi abbiamo giornali, abbiamo social, che adesso sono utilizzati molto, e quindi di conseguenza non è sicuramente la mancata presenza nel giornale dell'amministrazione, di cui anche noi facciamo parte, che ci limita politicamente. Oppure ritengo che possa essere appunto un gesto di, come giustamente ha detto il consigliere Sterle, di democrazia, perché noi rappresentiamo comunque il 30% dei votanti, non il 30% di chi ha votato, perché chiaramente, però comunque rappresentiamo una parte. Quindi penso che sia giusto che anche l'amministrazione tenga conto della presenza appunto nella comunicazione istituzionale della minoranza. So che in tanti comuni è stato fatto, e quindi invito appunto i consiglieri a prendere in considerazione anche il fatto che può essere un gesto di, secondo me, un gesto anche di trasparenza, visto che non andiamo a scrivere, perché chiaramente poi gli articoli possono essere anche concordati, nel senso che non andiamo a scrivere cose particolari, si tratta solo di scrivere il nostro punto di vista su quelle che possono essere le varie attività dell'amministrazione, oppure per quanto riguarda appunto la vita della città di Arzignano. Quindi, come ripeto, invito appunto a dare questo segno di fiducia, okay, nei confronti della minoranza, e poter farli entrare anche noi, diciamo così, nella comunicazione istituzionale che la città di Arzignano rivolge ai suoi cittadini. Grazie.
Grazie, consigliere Zaffari. Prego, consigliere De Santis.
Io per per migliorare oltretutto quella proposta che ha fatto Nicolò Sterle, io te lo accennavo anche Nicolò, proporrei anche questo, siccome sicuramente il giornalino ha un suo costo, potremmo anche invitare le opposizioni ad aiutarvi a raccogliere un po' di pubblicità, perché mi sembra che la pubblicità sia fatta su quello lì, ad aiutarvi a raccogliere un po' di denari di pubblicità, e quindi per contribuire sia nella parte positiva sia nella parte più difficoltosa a questo risultato. Ovviamente le pubblicità fatte dagli organi, dalle società partecipate, eccetera, le consideriamo neutre, ok? Però si può anche ipotizzare che da parte dell'opposizione ci sia l'aiuto a raccogliere denari sotto forma di pubblicità per poter aiutare a pagare il costo di questa pubblicazione.
Grazie, consigliere De Santis. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Lovato.
Sì, allora, intanto vi ringrazio di questa disponibilità, però il giornalino è un giornalino che esce 4 volte all'anno, ha 24 pagine dedicate appunto, più 24 pagine di pubblicità. Queste 24 pagine sono molto compattate, quindi tutta la programmazione, gli eventi che vengono elencati nel giornalino sono molto compattati e lasciano veramente poco spazio ad altre cose. I gruppi consigliari di maggioranza non ci sono all'interno di questo giornalino, perché non abbiamo rappresentanze dei gruppi di maggioranza, e proprio per questo, per non, diciamo, dover ancora compattare di più il giornalino, perché comunque prevede 24 pagine, noi riteniamo di non inserire né i comunicati dei gruppi di maggioranza né quelli di minoranza. Quindi per noi io preannuncio anche già il voto contrario, appunto, per questo più problema di spazio che di democrazia, come diceva un attimo fa il collega Zaffari. Non è una questione di democrazia, ma proprio questione di spazio nel giornalino, dove queste 24 pagine non ci permettono di allargare ancora di più. Grazie.
Prego, consigliere De Santis.
No, Scusi consigliere, preferivo una non risposta a questa risposta, perché dire una cosa del genere, lei sorride a quello che lei stesso ha detto, no? Voglio dire, cosa vuol dire? Stiamo parlando di un giornalino completamente a disposizione della maggioranza, degli assessori, di cui voi siete la maggioranza, siete voi che votate questa giunta, quindi per cortesia limitiamoci, evitiamo di dire queste cose qua. Gli assessori sono della vostra maggioranza, quindi evitiamo di prenderci un attimo in giro, perché questa è una risposta che non va tanto bene. Non va tanto bene. Lei questa sera, quando va a letto, prima ci pensa e dirà a se stesso che ho detto una cosetta che insomma proprio potevo anche evitare di dirla. Insomma, ecco.
Allora, io su questo consiglio, come già la volta precedente, non accetto questi tipi di consigli da parte della minoranza, di nessun tipo, a livello personale non li accetto. Non accetto che lei va a letto e ci pensa, io queste cose qua non le accetto a livello personale. Ok, quindi attacchi personali per favore chiedo di evitarli, grazie.
Consigliere Sterle, prego.
Grazie Presidente. Ok, allora, consigliere Santis ha già espresso il mio parere, insomma il giornalino è espressione della maggioranza attraverso la giunta che ne è espressione diretta, altrimenti all'interno della maggioranza sarebbe, della giunta sarebbe previsto un posto d'assessore per la minoranza, credo che sia il collega Freghetto, che il collega De Santis, che il collega Zaffari siano prontissimi ad assumere un posto in giunta, io no, l'ho già provato e mi è bastato, quindi lascio volentieri spazio a chi ne ha voglia, e quindi la motivazione a mio giudizio è infondata, ma dopodiché ricordo al consigliere Lovato, lo ha già fatto in passato proprio sulle mie mozioni, lei parla delle 24 pagine di pubblicità e delle 24 pagine di cronaca, chiamiamola così, di amichevole propaganda, insomma, che deve fare un bollettino che è espressione piena della maggioranza a questo punto. Però vede, questa è una questione tecnica, non è una questione politica, perché lei cita lo spazio stretto, cita il tot di, cioè svela una conoscenza tecnica forse fin troppo approfondita per un consigliere che dovrebbe attenersi a una questione, a una proposta che è politica, perché appunto se legge bene, non prima di andare a letto come provoca bonariamente il collega, ma in questo momento, e vede, impegna il sindaco ad individuare uno spazio all'interno del sopracitato bollettino al fine di destinarlo alla comunicazione dei gruppi di opposizione secondo tempi e modalità da individuare in fase operativa. Nessun obbligo, un impegno a studiare la possibilità. È troppo stretto, ce lo dirà la giunta. Non è una motivazione di esprimere un atto politico da parte di dei consiglieri che si devono occupare di una proposta politica e non tecnica. Il no può dirmelo il sindaco, può dirmelo l'assessore competente, può dirmelo il vice sindaco, l'assessore portavoce o un tecnico, non so che dirigente segua, ma un consigliere dovrebbe attenersi a valutare la questione politica, perché questo è un atto politico, non tecnico. Solo questo mi sento, dopo che dico, lungi da me obbligarvi a un voto o consigliarvi, io penso che siate più che in grado di farlo. Certo, lo stesso atto era stato presentato nel novembre 2018 dall'allora consigliere di Forza Italia Miazzo, respinto dalla maggioranza di Giorgio Gentili al tempo. L'unico superstite di quella maggioranza votante è Carmelo Berdin. Auspicavo che la sua oscura presenza, la sua oscura influenza non arrivasse fino a voi, ma devo rassegnarmi. Berdin è più potente, cioè io mi rassegno.
Prego, consigliere Zaffari.
Ah sì, allora, solamente per dire questo, allora sappiamo come vanno queste cose, quindi è inutile dilungarsi molto. Questi sono messaggi che, di condivisione nell'esercizio dell'attività amministrativa che noi svolgiamo, che noi lanciamo. Allora, l'indicazione mi pare abbastanza chiara, quindi chiaramente il gruppo di maggioranza si è confrontato e avete espresso anche su indicazione della giunta, immagino, il vostro punto di vista. Ovviamente non possiamo farne altro che prendere atto, e quello che auspichiamo è comunque una maggiore collaborazione in futuro. Tutto qua, grazie mille.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi, procediamo quindi con le dichiarazioni di voto. Prego consigliere Berdin.
Allora,
Per dichiarazione di voto, il nostro gruppo si voterà contro questa mozione, ma per un motivo che voglio ricordare a tutti, che nella legislatura che va dal 2009 al 2014 le allora minoranze avevano un loro periodico che usciva, adesso non ricordo più il nome, comunque avevano fatto un loro periodico, insomma, dove andava fuori le critiche rivolte al gruppo di maggioranza, ovviamente, perché le minoranze è ovvio che criticano l'operato del sindaco della maggioranza. Perciò dare spazio, per quanto poco, per quanto concordato, in Ardignano, noi, parlo per il mio gruppo, riteniamo assolutamente impensabile. Per questo motivo, ripeto, il nostro voto sarà contrario a questa mozione. Grazie.
Consigliere Bordin, prego. Consigliere Zuppellato.
Sì, grazie. Allora, il nostro gruppo è contrario a questa mozione. Però vorremmo trovare altre forme di collaborazione in futuro. Grazie.
Grazie, consigliere Zuppellato. Prego, consigliere Sterling, dichiarazione di voto.
Allora, entro in dichiarazione di voto, chiaramente preannuncio favorevole.
De Santis, devi spegnere. Grazie.
Ringrazio la voce fuori dal coro del consigliere Zuffellato, che è aperturista, e noi ogni apertura, avendo numeri e spazi ristretti proprio per volontà della legge e della democrazia, ne approfittiamo, quindi lo approfondiremo sicuramente. E mi si conceda però di dire una cosa in dichiarazione di voto, però non si può dire dal 2009 al 2014 l'allora minoranza, di cui io non facevo parte tra l'altro, aveva un periodico, perché la piccola differenza tra quel Daphne e in Arzignano è che, come magari scopriremo nell'interrogazione dopo, in Arzignano è pagato con soldi pubblici, viene da un ente pubblico, mentre il Daphne era una libera iniziativa privata. Dopo magari verrò smentito e ne sarò lieto. Quindi, consigliere Bordin, dire che in un periodico, paragonare un periodico privato a un periodico pubblico che ospita il giusto operato della giunta, ci mancherebbe altro, ma nel quale non chiediamo di far polemica, ma che sia una comunicazione della minoranza, mi scusi, ma il suo intervento è quantomeno maldestro, e questo, diciamo, non dico che macchia, ma certo una persona della sua esperienza amministrativa da 40 anni presente in questa sala non può commettere uno scivolone del genere. Bontà vostra, e ringraziamo la disponibilità del capogruppo Zuffellato e del gruppo, mi permetto di dire venetista perché non ricordo la denominazione completa. Ringraziamo per l'apertura.
Grazie consigliere Stella, prego consigliere Di Santi.
No, allora, io veramente ringrazio Nicolò per avermi anticipato, però veramente siamo al paradosso. Siccome io il giornalino nel 2009-2014 lo facevo, ok, e so anche come lo facevo e come si pagava, allora veramente arrivare a pensare che voi, che lei, Bordin, ritiene che la minoranza non possa partecipare al libretto del comune, perché quella volta la minoranza se lo faceva e se lo pagava? Proprio questa devo capirla, perché questa sera, prima di andare a letto, cerco di concentrarmi su quello che ha detto Bordin, per capire qual è il senso che io veramente non riesco a cogliere. Comunque io ovviamente voto a favore della mozione di...
Grazie, consigliere De Santis. Consigliere Bordin, se non è per fatto personale...
Per fatto personale. Giusto perché il mio intervento non era assolutamente... rivolto al fatto della Daphne che era pagato da voi minoranze o dall'In Ardignano che invece sarà fatto con soldi pubblici. Il mio intervento era quello di far capire anche ai nuovi arrivati come consiglio comunale che gli interventi che facevate voi all'epoca, e lei consigliere De Santis lo sa bene, come ha detto, che era un promotore di questo Daphne, sono tutte cose che venivano scritte ovviamente in critica al sindaco e alla giunta, perché era giusto così, insomma, è ovvio, minoranza e maggioranza. Per questo motivo, era solo per questo motivo che io intendevo, non perché uno sia privato o l'altro sia pubblico o perché non vi vogliamo dentro nello spazio eventuale, che si potrebbe anche trovare un accordo. Solo su questo, in questo senso il mio intervento intendeva rivolgersi. Grazie.
Grazie consigliere Bordin. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Grazie. Prego consigliere Zappa.
Sì, allora, beh, ovviamente noi l'abbiamo proposta sottoscritta e quindi la votiamo favorevolmente. Volevo solo dire che ho notato che comunque fra i capigruppo un barlume di disponibilità da parte del capogruppo Zuffellato c'è, e quindi spero che questo possa svilupparsi in futuro, ma anche con tante altre forme di collaborazione, perché quello che vogliamo fare è proprio questo. Cioè, immagino che nel passaggio sono state varie situazioni, noi vogliamo guardare il futuro insieme con voi e chiaramente rispettarsi nei ruoli che abbiamo, perché tutti rappresentiamo i cittadini di Arzignano, chi nella maggioranza e chi nella minoranza. E quindi invito tutti i consiglieri magari a ragionare quando faremo altre proposte e magari ci confrontiamo anche prima di portarle in Consiglio Comunale, questo sarebbe un buon auspicio, magari anche fra capigruppo, in modo da spiegarci non in Consiglio Comunale ma fuori dal Consiglio e poter arrivare magari a delle decisioni condivise che diano soddisfazione a maggioranza e minoranza. Grazie.
Bene, ci sono altri interventi, procediamo quindi con la votazione. Favorevoli? Ripetiamo la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, procediamo con l'ultimo punto dell'ordine del giorno, l'interrogazione registrata al protocollo 35687 del 18724 ad oggetto sito web comunale ed altri strumenti informativi. Primo firmatario, consigliere Stefano Frighetto, che ne dà lettura, grazie.
Sì, grazie Presidente. Allora, leggo il testo, poi mi riservo di dare motivazione di questa interrogazione dopo la risposta del Sindaco. Per spiegarlo. Allora, il sito web del Comune è oggi uno strumento amministrativo fondamentale, utile sia a fornire informazioni rapide e chiare ai cittadini in merito ai servizi degli uffici comunali, che nel rappresentare un comodo luogo di consultazione rispetto alla più varia normativa che regolamenta il rapporto tra pubblico e privato. Considerato che, come è noto, l'articolo 53 del Decreto Legislativo 82/2005 stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano realizzare siti istituzionali che rispettano i principi di accessibilità nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Premesso inoltre che l'amministrazione comunale si avvale da anni anche di strumenti cartacei di informazione ai cittadini, quali il periodico in Arzignano, di svariate brochure e depli occasionali relative a iniziative specifiche, rispetto alla cui pubblicazione concorrono anche sponsor privati, preso atto che, sulla base dell'articolo 22 della legge 241/90, modificata e integrata dalla legge 15/2005, è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie di contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione concernenti attività di pubblico interesse, constatato che nell'ottica dell'amministrazione trasparente il decreto legislativo numero 33/2013 modificato dal decreto legislativo 97/2016 obbliga l'ente alla pubblicazione di ogni informazione relativa a qualsivoglia incarico interno ed esterno derivante da scelte di governo e o da necessità tecniche, specificando tipologia di incarico e relativi costi. Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, interrogano il signor Sindaco chiedendo 1. Se e in quale modo il sito web del Comune di Arzignano persegua i sunominati principi di accessibilità, elevata usabilità, reperibilità anche da parte delle persone disabili, garantendo completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. 2. A quale ditta esterna, persona, ufficio comunale si è affidato il compito della gestione del sito web comunale, nonché della produzione, stampa e diffusione di tutte le modalità cartacee e online di informazioni usate dalla presente amministrazione? 3. A quanto ammontino i costi annui di produzione e mantenimento di ogni singolo strumento informativo di cui si avvale il Comune di Arzignano? 4. A quanto ammonti la quota di partecipazione dei privati nel supporto di tale attività informativa? 5. Quali siano i criteri di richiesta e accettazione dei contributi privati nel fornire sostegno all'attività informativa da parte di queste amministrazioni? Consiglieri comunali Frighetto, Stelle, Zaffari, De Sanctis. Grazie.
Prego, prego. Sindaco.
Rispondo io.
Ecco.
Sì. Avendo ricevuto dall'ex vice sindaco il referato, a cui che l'ho rubato. Vabbè, allora domanda 1. Sì, dal sindaco. cioè da tolto e dato. Se in quale modo il sito web del Comune di Arzignano persegue i suddetti principi di accessibilità, elevata usabilità, eccetera. Allora, il sito istituzionale, parlo di due siti, perché noi ne usiamo due in realtà. Uno che è quello istituzionale, a cui il consigliere Ferghetto fa riferimento, ma ne usiamo anche un altro, che è un blog, che è quello per comunicare ai cittadini ogni attività. Quindi parlo di entrambi, per non perdere nulla. Cercherò anche di essere abbastanza didascalico. Allora, il sito, perché è tanta roba, Allora, il sito web attuale rispetta le linee guida di AGID, che è l'Agenzia per l'Italia Digitale. Sulle accessibilità precedenti rispetto al PNRR, verificabili utilizzando le linee guida del toolkit AGID. Entro fine mese, tra parentesi, verrà messo in linea un nuovo sito che verrà realizzato nell'ambito della misura 1.4.1 e del PNRR, quindi pagato con i soldi del PNRR, che rispetta le linee guida di designer, anche le ultime guide di designer Italia, che comprende anche ulteriori guide sulle accessibilità. Nota a margine, se si utilizzano dei tool di analisi, come ad esempio con Chrome potete utilizzare, se non sbaglio, Lighthouse, che poi apre un Google Page Speed, l'indice di usabilità da mobile è il 91%, che è molto buono. Però questi tool, ahimè, secondo me servono poco, perché in realtà se io, cioè, per esempio, una delle norme molto importanti sull'accessibilità è quella di descrivere ogni oggetto che un ipovedente non può vedere o fa fatica a vedere. E lì è ovvio che se io scrivo il testo, finto testo, cioè o metto la mia foto e scrivo un assessore, è ovvio che il tool lo vede buono, ma se io passo punto per punto tutte le linee guida dell'AGID, ovviamente è molto meno. Quindi c'è un toolkit che si può utilizzare per andare a vedere ogni punto. Il sito del Comune di Arzignano, io ci ho provato a dare un'occhiata anche un po' approfondita anche in seguito all'interrogazione, è abbastanza buono secondo me nel suo insieme. Il sito del blog del Comune di Arzignano ha un'altra storia, è fatto in WordPress, non è fatto con uno degli strumenti pensati per l'usabilità barra accessibilità piena, ha comunque sempre con lo stesso tool una linea dell'88%, ed ingegner Martini, con il quale mi sono confrontato prima di rispondere ovviamente, mi dice che comunque sta prevedendo dei fondi per andare a ottimizzarla ulteriormente, che forse è un po' quello più deboluccio. Purtroppo io di lavoro faccio questo dopo, no? Cioè faccio siti che dall'anno prossimo saranno obbligatorie l'accessibilità anche per i siti di privati, ed è veramente costoso secondo me farlo veramente bene e veramente accessibile, ma non tanto tecnicamente, ma proprio per l'attenzione che si deve dedicare ai contenuti. Quello che diceva il consigliere De Sanctis a proposito del bilancio, che io concordo, non essendo tecnico, più chiara viene scritta qualcosa, più le capisco, dovrebbe essere preso come principio da ogni sito che navighiamo, dal titolo alle foto al testo. Quindi comunque la domanda è sì, ci stiamo attenti e lavoriamo continuamente per migliorarlo. Sulla domanda 2, a quale ditta esterna, persona, ufficio comunale è stato affidato il compito, faccio una piccola premessa anche sulla risposta alla 3, questa premessa mi serve, espongo i dati di spesa e faccio riferimento al 2023. Perché? Perché negli ultimi 3-4 anni, grosso modo dal 2020 ad oggi, non è cambiata né la spesa né l'impostazione. Quindi prendo di riferimento 2023 sapendo che il 2024 sarà più o meno uguale. E divido in due spese, le istituzionali e quelle promozionali. Istituzionali metto dentro il sito web del Comune, ovviamente per quanto poco comunque incide, l'ufficio stampa che poi produce anche la rivista del Comune, anche se quella è sia istituzionale che promozionale, ma vanno nello stesso capitolo, e i servizi fotografici e video. Allora, sito web affidato all'ufficio IT del Comune con piccole forniture tecniche di manutenzione, l'ufficio stampa e la rivista del Comune è affidato a TV Web, corresponsabile interno e segretario comunale e l'ufficio contratto del Comune, i servizi fotografici e i video istituzionali sono affidati a Luca Peruzzi, responsabile interno, segretario comunale e ufficio contratto del Comune. Le spese promozionali sono divise invece in quelle destinate a promuovere e pubblicizzare gli eventi, gli appuntamenti, le manifestazioni, le partecipazioni di pubblico, le sagre, anche gli eventi che patrociniamo, non solo i nostri, Le spese promozionali si dividono in produzione grafica, incarico unico annuale affidato a Luca Peruzzi, che poi siamo andati in estensione del contratto, stampa cartacea, libretti e opuscoli affidato a vari fornitori, dipende dall'anno, responsabile interno, dirigente cultura eventi, ufficio eventi cultura, mentre invece, scusate, quella di Luca Peruzzi, produzione grafica, affidata all'ufficio contratti. La distribuzione del materiale stampato nel 2022 e anche nel 2023 è stato affidato a Weimark, che dopo però è abbastanza piccolo come importo di distribuzione, considerando che si fanno 10 giri per tutto, e l'acquisto spazi pubblicitari, che è l'ultima spesa promozionale, è quella affidata a vari fornitori, che sono i giornali che dopo vi dico, che adesso vi dico anzi nella domanda 3. Domanda 3, quanto montino i costi annui di produzione? Allora, ho fatto uno schemino semplice, dopo magari vi lascio anche tutto, che tanto c'è qualche riferimento in più, dove c'è comunicazione istituzionale, ovvero quelli che ho appena detto, gestione del sito web, ufficio stampa, foto e video istituzionali, gestione del sito web e newsletter, perché anche il software per mandare via le centinaia di migliaia di newsletter, cioè le email che arrivano all'anno ai cittadini, abbiamo bisogno di un servizio, fa parte della gestione interna, è un tipo di affidamento diretto e spendiamo 4.500 euro all'anno. Per l'ufficio stampa è una gara, cioè una procedura negoziata, dove erano stati invitati 17 partecipanti nel 2020, avevano risposto in due, se non sbaglio, in due o tre, e alla fine ha vinto TV Web, e il costo, vi do i prezzi al netto di IVA per dopo darvi totali con IVA, perché il comune non la recupera, però se io vi do i prezzi senza IVA potete confrontarli sul mercato. L'ufficio stampa, che si occupa di tutti i comunicati stampa del comune, quindi ogni pubblicazione che vedete su Inarzignano, sulla newsletter di Inarzignano, sul sito Inarzignano, da cui si prendono gli articoli per pubblicarli sulla rivista, che non vengono creati apposta ma vengono presi da lì, loro prendono 13.500 euro all'anno, più IVA. Per le foto e video istituzionali dipende dall'anno quanti eventi e video ci sono, tanto 3 anni fa 4.8 come quest'anno 1.004, faccio una media per darvi un'idea di massima, io direi 3.000-3.500. Su quelli di Peruzzi poi non paghiamo l'IVA. Il totale sono 21.000 euro, che quindi è 25.000 euro IVATO circa. Per l'attività, qua dentro c'è anche, allora la risposta, come dopo quando parliamo dei soldi, posso anticiparvela, che magari serviva su quello che ha detto il consigliere Sterle, c'è dentro anche Inarzignano, la rivista stampata, che viene affidata a TV Web, che si occupa con un concessionario pubblicitario della raccolta della pubblicità. Quindi di fatto con 13.500 euro paghiamo tutti gli articoli durante l'anno, la presenza del giornalista qua, più IVA, la presenza del giornalista qua e anche la pubblicazione della rivista e distribuzione della rivista. E quella senza è minorata. Vabbè. Poi c'è la parte di promozione, corro veloce, la parte di promozione per promuovere le attività svolte, che abbiamo detto, insomma ci siamo capiti, la grafica, le locandine web che vanno, le locandine usate per libretti di impaginazione di tutti i libretti che vedete fondamentalmente, che è affidata a Luca Peruzzi con una gara, anche qua era una procedura, una procedura aperta, e avevano partecipato in due o tre, non ricordo adesso, forse tre, e aveva vinto lui a ribasso, 18.000 euro all'anno, qua non c'è IVA da aggiungere. Parliamo di 10 libretti, 150 grafiche, quindi è una gran mole, ce l'ho anche estesa. Per la stampa di libretti, grosso modo, che l'anno scorso siamo andati dal Fotolitto Moggio, è stata una gara e si è portato a casa tutta la stampa di libretti, grosso modo, perché dopo qualcosa va sull'anno dopo, qualcosa sull'anno prima, ma per essere precisi siamo attorno ai 20.000 euro, sempre più IVA. La distribuzione porta a porta, ditta dell'anno scorso, è stata Weimark, anche qua con una gara, e 4.500 euro più IVA. L'acquisto spazi pubblicitari, radio, TV, giornali, che dopo, se volete, c'è sempre il dettaglio, Radio Stella, La Voce di Berici, Telechiara e TVA, affidamento diretto in base a valutazione, ovviamente qua abbiamo speso l'anno scorso 13.000 euro. Li abbiamo usato per promuovere il Mercoledì by Night, che oggi non costa nulla a noi ma ai commercianti che fanno gli eventi, per promuovere la Fiera dei Santi, per promuovere il Natale e anche per l'estiva, ma quello è itinerari turistici. Se vedete un giorno una delibera di itinerari turistici, sono due interventi, uno per l'estate e uno per l'inverno. Il totale che andiamo a spendere, quindi IVATO, è 90.000 euro. Qua, questo è un processo che abbiamo preso in mano anni fa, è iniziato nel 2009, quando ancora avevamo Egidio Motterle e la Franchetto che si occupavano di URP ed era l'ufficio stampa. All'epoca, nel 2009, i loro due stipendi costavano 90.000 euro. Cioè, il nostro obiettivo era tentare di migliorare la comunicazione, renderla più pervasiva, cioè arrivare ai cittadini per informarli di quello che facevamo in maniera ottimale, utilizzando anche strumenti che all'epoca magari si usavano meno e tentando di abbattere i costi. Non essendo andati a sostituirli e non usando del personale interno per l'ufficio stampa, la produzione dei contenuti, eccetera, siamo andati, tra virgolette, a risparmiare. Se immaginiamo che comunque queste cose più o meno venissero fatte anche prima, grosso modo siamo alla metà rispetto a prima, non avendo più il personale che ci aiuta a fare sta roba. Quindi salto la parte larga. Dovete farle a me le domande. Ok, la domanda 4 e le 5 te le metto insieme. A quanto ammonti la spesa di quote privati nel supporto di tale attività e quali siano i criteri di richiesta e accettazione? Abbiamo fatto la richiesta a TV Web, visto che è tutto affidato a loro, questa parte, e TV Web utilizza, ci hanno risposto che loro utilizzano per la raccolta pubblicitaria Rasotto Pubblicità, non arrivano mai a coprire le 24 pagine di pubblicità, se guardate gli ultimi numeri eravamo a circa 16 pagine, più 24 del comune, e mi dicono la raccolta pubblicità viene affidata alla Rasotto Pubblicità ed è malapena sufficiente a coprire i costi della grafica, stampa e distribuzione, ovviamente con quei soldi lo capiamo, a disposizione per eventuali. Raccogliamo anche qualcos'altro, soprattutto per merito, al di là di due o tre sponsor istituzionali che mettiamo nel libretto del teatro. Nel libretto del teatro ci sono degli sponsor istituzionali, quelli che ci sono da tanti anni sono gli Assicit, che fa 1.500 euro, il buon Marcigaglia Construction con 1.000 euro, lo studio Toglio Giuseppe con 1.000 euro e la conceria Corradi con 2.000 euro. Poi abbiamo Degro Solution, che abbiamo fatto una permuta a noleggio per 1.000 euro. Va dato atto al direttore artistico Andalloni, che si è fatto carico di andare a trovare anche un altro fondo pubblicitario, e l'anno scorso la FIS SPA ci ha dato 18.000 euro. Quindi capite che non è per il logo in se stesso, ma ha contribuito più per l'attività teatrale, cioè come per credere nel progetto. Credo di aver risposto. Sì. Sono stato dentro i 15 minuti.
Giusto,
no.
Prego, consigliere.
Sì, adesso funziona. Allora. Ringrazio l'assessore per la esposizione, che è senz'altro esaustiva, e appunto ringraziamo anche per il materiale che leggeremo e studieremo con attenzione, perché adesso effettivamente è stato molto difficile seguire. Allora, molto rapidamente spiego il senso di questa interrogazione che abbiamo preparato. Ha una motivazione duplice. Innanzitutto ci è stato segnalato proprio da alcuni cittadini ipovedenti che c'erano delle difficoltà nell'utilizzo del sito istituzionale del comune. Ci hanno anche spiegato le ragioni, cioè ragioni cromatiche, ragioni anche a livello di carattere, anche di leggibilità delle immagini. Quindi questa è la prima motivazione per cui abbiamo ritenuto opportuno fare la domanda. Noi siamo andati a vedere appunto sul certificato stesso del sito, proprio c'è il certificato che si autodenuncia i propri limiti, leggo proprio il certificato: la scheda per l'accessibilità è stata redatta il 21 settembre del 2022, in essa si dichiara anche che il sito è parzialmente conforme, ma questo lo riconosceva l'assessore, alle regole di accessibilità. Si dichiara che il Comune si impegna a rivedere tale comunicazione e documentazione entro il 2022, c'è scritto sul sito. Non sono stati effettuati test di usabilità. Non è riportata la percentuale di spesa nel piano di bilancio di previsione in materia di accessibilità e non è stato nominato un soggetto erogatore. Cioè, manca l'indicazione di un responsabile dal quale dare a suonare il campanello. Questo è un fattore molto importante
per garantire la trasparenza del sito, di quello che si scrive in un sito, è fondamentale. C'è questa prima ragione, poi c'è una, ci sono altre motivazioni che sono più che altro di un carattere legato allo stile. Nel senso che il sito del comune offre in primo piano una quantità di informazioni, news, notizie o presunte tali, che francamente non solamente a detta nostra, ma anche di chi lo consulta molto spesso notizie non sono. Cioè è una forma tendenzialmente, talvolta, non sempre, di autopromozione, a volte un po' fastidiosa. E la richiesta è proprio questa, è un concetto che si lega strettamente a quello di cui si è discusso animatamente prima relativo a In Arzignano. Allora, il sito soprattutto di un'amministrazione, di un comune, è uno strumento di servizio al cittadino. E quello che noi chiediamo, anche in vista di una ristrutturazione del sito, è una maggiore attenzione anche nei confronti dei contenuti, cioè rispetto all'oggettività di quello che si scrive, di quello che si pubblica e all'opportunità di ciò che si pubblica. Non so se mi spiego. Perché? Per il discorso che si faceva prima, perché è uno strumento che principalmente si utilizza sì per avere informazioni sulla città, ma anche, fra l'altro, voglio dire, chi è colui che scrive quelle informazioni lì? L'amministrazione comunale non è un editore, quindi vogliamo capire da che pulpito, no? Quindi la trasparenza da questo punto di vista è fondamentale. E quindi noi su questo saremo molto attenti da qui in avanti, cioè sulla qualità delle informazioni che vengono fatte passare. Sul fatto che ci siano così delle notizie del tipo che il sindaco gentilmente si dice che quando fa caldo, capite che è una cosa che lascia il tempo che trova. Oppure che non bisogna andare nell'orto alle 2 del pomeriggio quando sono 37 gradi. Cioè, sono cose che potrebbero anche essere evitate. La chiusura dell'ufficio INPS è qualche cosa di un pochettino più complicato. Ecco. Vabbè, comunque. E altra cosa che mi interessava dire è questo. Anche sul sito del comune non sarebbe male una bacheca. In questo caso non c'è problema di compattezza del librettino, una bacheca per i gruppi consigliari. E sarebbe anche un segno tutto sommato di maturità dell'amministrazione e un segno di pluralismo. Perché no? Una bacheca in cui i gruppi consigliari possono scrivere le loro riflessioni, è un segno anche in cui l'amministrazione non teme la verifica dei fatti, no? Anzi, si sente così sicura che permette ai gruppi consigliari di avere un loro spazio per esprimere la loro opinione. Perché no? Perché non pensare a questo? Cioè, pensare un pochettino a un nuovo corso dell'informazione e della modalità con cui ci si approccia. Noi ci crediamo molto. Concludo rapidamente, ringrazio ancora l'assessore per le informazioni che ci ha dato. Che si tratti del bollettino che si chiama In Arzignano o che si tratti del sito, c'è scritto Comune di Arzignano. Comune vuol dire cosa di tutti, cosa di tutti. Di tutti, come diceva il collega Zaffari, vuol dire veramente di tutti. Per cui l'attenzione verso la pluralità delle opinioni, sarebbe un interessante passo avanti. Comune vuol dire di tutti e non vuol dire solamente di alcuni. Grazie.
Grazie consigliere Freghetto. Bene, abbiamo finito i punti e l'ordine del giorno. Vi ringrazio e vi auguro a tutti una buona serata.